Bene.
Dunque, avevamo appunto visto come verso la conclusione del dialogo sull'anima e la danza, in coerenza con l'infinità destinata peraltro ad essere interrotta, che è proprio di quel movimento dissipativo, anche di volontario, che si tramuta in arte, che trova nella danza la sua rappresentazione più riassuntiva, la partecipazione sempre più intellettualmente accalorata degli spettatori e di Socrate in particolare alla danza, porta a mettere in evidenza un processo crescente di consumazione del materiale, di ciò che è materiale, di ciò che essendo materiale è statico, legato a delle formazioni di stato, ne abbiamo detto più volte. Ora, un movimento di questo tipo è un movimento di cui sarebbe interessante, e almeno in parte questo va all'uso, valorizzare una valenza epistemologica. Cosa sta avvenendo praticamente in questa insistenza sulla danza? Va, per così dire, progressivamente consumandosi la sostanzialità della materia, o se vogliamo la substanzialità della materia. Il corpo stesso, come dicevamo a un certo punto, della danzatrice sembra dissolversi nei suoi movimenti, come se non ci fosse più un corpo che bene o male resta quello che è, con tutti i salti, i balzi, le piroette e le gesticolazioni che può fare, ma vi è soltanto come il tracciante dei gesti, un po' come avveniva, come ricordate, in un ambiente non fiammeggiante ma acqueo, con la grande medusa, no? Che tutto sommato nuota nell'acqua, galleggia nell'acqua, si muove nell'acqua, respira con l'acqua ed è in un certo senso acqua essa stessa, acqua che in un qualche modo conserva una forma anche se in ogni suo elemento mobile. Qui in qualche modo nella danza sembra quasi che la consistenza fisica della danzatrice si sia dissolta, o per meglio dire, resti soltanto come ciò che ci consente di vedere esattamente il movimento della danza. Scusate, questo andirivieni col telefono, ma ci sono anche eventuali chiamate che non potrei rifiutare e devo tenerlo acceso per questo. Dicevo quindi, dicevo, situazioni in cui il corpo sembra totalmente dissolto nella danza. E abbiamo anche visto che di tanto in tanto Socrate, come possiamo dire, giocando sul controcanto che questo comporta, quasi subiva la sua natura voluta, si chiede se magari la donna che danza così meravigliosamente non è poi nella sua vita, tra virgolette, normale, una sciocca, se non ha la mente piena di superstizioni e di convenzioni. Ma tutte queste cose stanno venendo bruciate perché progressivamente, come si era detto nel brano collegato al blocco di scritti su Degas, no? Degas danse de sé, no? La danzatrice non è una donna, o per meglio dire, nella perfezione della sua danza, essa cede sostanzialmente, trasforma in energia impiegata nella danza tutto ciò che la caratterizza anche come una persona concreta. E la danza, come abbiamo visto, corrisponde appunto a uno di questi momenti in cui tutto corrisponde alle esigenze della ispirazione, e quindi quei momenti in cui si produce la coerenza necessitante della complexio artistica, che sono dei momenti che non appartengono mai alla dimensione del presente, insomma, no? o per meglio dire che sono un presente che però l'anima in quanto tale può soltanto auspicare, prevedere, ricordare, ma che nel loro farsi presente la eccedono. E qui si parlava, ricorderete, di alcuni aspetti riguardanti la mistica, no? Non a caso le scritture mistiche in genere costituiscono, come possiamo dire, un grande esercizio di apofatica, cioè descrivono attraverso l'impossibilità di descrivere la cosa che non si può descrivere, o per meglio dire, partecipano attivamente al suo accadere. Questo è proprio della scrittura del linguaggio mistico. Portando la parola a non poter descrivere, l'evento del non poter descrivere è partecipazione all'evento che si vorrebbe descrivere e che forse c'è soltanto in questo tentativo senza esito, che però produce qualcosa, produce la sofferenza gioia di questo tentativo. Un percorso di questo tipo, dicevo, in un certo senso sembra indicarci un percorso del pensiero che per un verso corrisponde per eccellenza, corrisponde, dicevo, per eccellenza. Alla esasperazione di un'istanza squisitamente immanentistica, che però paradossalmente si risolve in una progressiva dissoluzione della materia. Alla fine la danza sembra, come possiamo dire, uno sviluppo di energia in cui la materia è stata tutta risolta e quindi per un verso c'è ciò che potremmo chiamare una piena spiritualizzazione. La ritroviamo nel fatto che appunto nella danza tutto ciò che è il corpo è pienamente risolto e asservito al disegno che la danza realizza. Ma nello stesso tempo questa smaterializzazione è una smaterializzazione che in realtà non sembra rivolgersi allo spirito e quindi essere una spiritualizzazione, ma essere qualcosa che potremmo definire una visualizzazione di un superamento della opposizione tra res cogitans e res extensa. Paradossalmente, quanto più si cerca la materia, tanto più la materia si dissolve. Ma forse è solo questo processo di dissolvimento della materia che in un certo senso emancipa lo spirito da una sua separatezza. Perché è questo che in qualche modo sta guidando lo sforzo di Valéry a produrre attraverso l'esercizio di questa sua prosa una forma di pensiero che non cada nei limiti che lui vede registrati nella filosofia o nella scienza nei suoi momenti filosofici. Dice altrove nel Cahier, no, la filosofia, dicevo, ne abbiamo parlato anche altre volte, un tipico gesto antifilosofico che caratterizza grandi momenti di proposta filosofica. Nel Novecento non vedevamo Freud, Weber, Durkheim, eccetera, in maniera molto diversa. Lui dice, in realtà la filosofia nasce quando ci si dimentica che le parole sono solo parole. Le parole corrono lungo il loro défilé. Però si può in un certo momento decidere di bloccarne una, come si prende una farfalla al volo, e decidere che a quella parola corrisponde un significato. In quest'epoca i linguisti, pensate adesso a Saussure, ci stanno progressivamente mettendo nelle condizioni di sapere che il significato è solo una parola messa al posto di un'altra parola. Cos'è il significato se non so che risponda alla domanda che cos'è questo? Quando io dico questo, dico il nome di una cosa e delle parole mi spiegheranno che cos'è quella cosa, parole sotto altre parole. Come direbbe il Lacan, alla fine, in un certo senso, un punto avanzato di questo sviluppo, il significato è semplicemente un significante che passa nella posizione del significato. Io dico naviglio e alla richiesta del significato compare tipo di barca. Ma è una parola. È un argomento che in genere andrebbe suscitato nei confronti di una retorica che paradossalmente ha in qualche modo qualcosa a che fare con la filosofia, quelli di coloro che dicono noi siamo gente concreta, non facciamo parole, facciamo fatti. La parola fatto è una parola. E certamente noi facciamo molto con le parole, facciamo dei fatti, a patto che lo si sappia. Forse se ne fanno anche di non orribili. Ma comunque, dicevo, secondo Valéry, la filosofia allora c'è qua ad una parola, viene in qualche modo collegata a quello che sarebbe un significato stabile, un significato in un certo senso indipendente dal linguaggio, un che di reale. E la filosofia conseguentemente sarebbe legata ad una forma di disattenzione, nel senso che non si sta attenti al fatto che la parola è soltanto una parola e per un momento si pensa che una parola indichi veramente una cosa e si pensa soprattutto che parlando con le parole si parli veramente delle cose, si maneggino veramente delle cose. E questo in qualche modo è appunto un inganno, un inganno. E no, solo per dire che sostanzialmente Valéry ha esattamente questo problema, quello di trovare un linguaggio e un pensiero che non debbano essere disattenti per poter avere una forma, che non debbano fingere che le cose stiano per avere una forma ordinata di discorso. Quindi, in qualche modo, la domanda che a questo punto emerge attraverso la danza che dissolve la materia e che quindi dissolve l'idea che questo parlare e pensare sia qualcosa che si può identificare dicendo che si parla e si pensa qualche cosa. Forse non si sta pensando qualcosa o di qualcosa. Certo, si parte da qualcosa che ci dà da pensare, ma poi il risultato è che si pensa e si parla. E per comprendere cosa questo significhi veramente, occorre anche che la cosa si sia consumata e che il discorso non debba più dipendere da quella cosa per dire che cos'è. E tutta l'insistenza sulla conchiglia, no? Vi dicevo, che cos'è? Beh, certo, la conchiglia è il tipico shock, direbbe Deleuze, da cui parte il piano di una riflessione. Ho qualcosa e mi fa pensare, ma il mio pensiero si realizza pienamente quando l'ho anche trasposta questa cosa, quando questa cosa ha cessato di essere qualcosa che resiste al mio pensiero, per essere diventata il mio pensiero. È un po' tutto sommato, forse in parte, il vecchio gioco della filosofia nella sua formulazione grande, idealistica e dialettica. Il principio emerge nella consumazione dei presupposti, hegelianamente. Sarebbe interessante vedere un'altra faccia del rapporto tra Hegel e questa cultura francese, diverso da quello delle sue centellinate assunzioni filosofiche. Mallarmé si dichiarava hegeliano. E bisogna un po' vedere in male a me cosa questo volesse dire. Però certo in qualche modo credo che vi fosse una potente simpatia intellettuale per un'opera così totale e assoluta come il pensiero hegeliano, così totale e assoluta come in maniera diversa era in un certo senso la poesia di Mallarmé, l'opera di Mallarmé, ma su questo bisognerebbe andare non per impressioni. E conseguentemente la forma del discorso che eredita questa dissoluzione dell'oggetto di cui si parla, proprio come forma di sua riassunzione piena, che porta in sé la riunificazione in un certo senso della vecchia coppia verità-menzogna. Il vecchio conflitto platonico all'origine della filosofia, perché in qualche modo qui, come possiamo dire, lo sforzo della mente è tutto concentrato su ciò che poteva sembrare essere menzogna, su ciò che non è la verità, che resta ferma e immobile, perché è qualcosa che freneticamente danza. E allora la domanda sostanzialmente apre una volta di più in direzione di qualcosa che si può definire filosofia in un certo senso, la filosofia che fa valere. Quindi tornando un attimo indietro, possiamo rimetterci in una zona del dialogo dove abbiamo forse ciò che ci serve per sviluppare questo punto. Dove sostanzialmente Socrate pone, non stiamo adesso a soffermarci sulla marcia di avvicinamento a questo punto, la domanda in una forma squisitamente filosofica. O mes amis, che sei véritablement que la danse? Ma che cos'è veramente la danza? Perché Socrate ha detto appena un attimo prima, se il sì, questa, cioè la danzatrice, se debat dans les réseaux de nos regards comme une mouche capturée. Dov'è la danzatrice? Beh, senz'altro la danzatrice è tra l'altro anche nei nostri sguardi, noi che la danziamo. Tanto è vero che abbiamo visto che i tre che compongono il pubblico infernale da Averno di questa danza sono, perché la danza è suscitata dalla mente di Socrate. Beh, costoro stanno venendo progressivamente invasi dalla danza, no? Sono eccitatissimi e non a caso l'attacco dei loro interventi è sempre fatto di un'esaltazione, di una manifestazione di stupore per l'eccellenza di ciò che stanno vedendo, per la natura prodigiosa, meravigliosa di ciò che stanno vedendo. Conseguentemente la danza dove innanzitutto è negli occhi e si comunica tra gli occhi al corpo, al sentimento, alla mente di chi guarda. Questa dice, infatti dice, se il sisso de bada le raison de nos regards comme une mouche capturée. Questa, la danzatrice, si dibatte nei nostri sguardi come una mosca presa nella rete del ragno. Noi stiamo interrogando, in realtà, anche dice Socrate, questo evento. E difatti, aggiunge subito dopo, mais mon esprit curieux court sous la toile après elle et veut dévorer ce qu'elle accomplit. Ma il mio spirito curioso corre alla tela che sta dietro di lei, alla tela di ragno nella quale è presa, che è una tela di ragno peraltro prodotta dai suoi movimenti. e vuole divorare ciò che essa produce. Cioè voglio sapere, voglio comprendere, voglio attraversare tutte queste cose in una qualche forma, la danza in cui essa si trova. Essa è impigliata nella sua stessa danza, colta dai nostri occhi. Quindi si offre allo spirito curioso. Beh, qui ci sarebbe per una qualche analogia in due direzioni, una che ci riporterebbe verso Rilke, all'approfondimento della natura dello sfondo e anche al ritorno in primo piano dello sfondo, ma dall'altra potrebbe riportarci ad alcuni luoghi beniaminiani, tutto sommato, no? La bellezza fugge ed è inseguita da Eros e dall'intelletto. Eros che vuole saltargli addosso e l'intelletto che forse peggio ancora vuole capirla. Ma la bellezza è pura parvenza. Non è ciò che rappresenta qualcosa, è un'immagine che esiste in se stessa. Ma effettivamente bisognerebbe essere legati alle antiche tradizioni mistiche, esoteriche, se vogliamo psicologico-filosofiche, che noi chiamiamo medievali, insomma, bisognerebbe essere nell'orizzonte della virtus imaginalis, o se vogliamo, per dirla con Ibn Arabi, dell'immaginazione creatrice. Per pensare al fatto che esistono delle immagini che non sono immagini di qualcosa, sono immagini in se stesse, sono quelle che ad esempio nelle grandi tradizioni mistiche persiane abitano la terra di Urkalia, l'ottavo clima, la dimensione che esce dalle dimensioni della geografia terrestre e sta sulla montagna di Kaf, che è la terra degli angeli. E gli angeli sono a loro volta pure immagini, non sono immagini di qualcosa. Il mondo delle immagini vere, il mondo delle immagini che sono vere in se stesse. Ma tutto sommato è l'orizzonte della nostra pratica artistica, come quella che bene o male giunge fino ad oggi, non è in qualche modo legato a questo. Le immagini che noi troviamo sui quadri, le immagini che sono rappresentate attraverso le parole non sono forse immagini vere in se stesse, nel senso che non vivono del loro riferirsi ad altro. O se questo si decide di fare, è il loro depotenziamento. Certo, io vedo un ritratto di Raffaello di Tiziano, ma guarda quanto è somigliante. Certo. Ma sarebbe bastato il vecchio Aristotele per ricordare che quando imitiamo, rappresentiamo qualcosa, facciamo qualcosa che non è riprodurre, come dimostra il caso che se appunto, come diceva all'inizio della poetica, se noi vediamo qualcosa che è ripugnante in realtà, ma poi lo vediamo riprodotto meravigliosamente da un pittore, nel secondo caso ammiriamo il quadro. Ma allora cosa è successo? Qualcosa che non è la riproduzione. Ammiriamo la bravura del pittore, se vogliamo. Ammiriamo qualcosa che è accaduto nel mondo di un'immagine che non può più essere ridotta al suo referente, per così dire, oggettivo. Quindi, in un certo senso, il nostro Socrate dice appunto che vorrebbe capire qual è la sostanza della danza, ma dire la sostanza della danza è esattamente andare nella direzione che vi ho detto, almeno io credo, poco fa. Chiedersi che cos'è questo movimento in cui si consuma la materia, in cui non c'è più materia, ma forse proprio per questo non c'è più, nel senso normale con cui viene usato questo termine, lo spirito. E difatti Fedro, di fronte a questa affermazione, che precede direttamente appunto la domanda ma che cos'è la danza, commenta: «Cher Socrate, tu ne peux donc jamais jouir que de toi-même?» Caro Socrate, quindi tu non puoi mai gioire, mai godere se non di te stesso. C'è la danza, ma tu non godi della danza, godi di quello che tu riesci a pensarne, agli eventi che si producono nel tuo pensiero. E Socrate appunto dice, la battuta da qui adesso riprendiamo, o mes amis, qu'est-ce que c'est véritablement que la danse? Che cos'è davvero la danza? Erissimaco, che è medico ovviamente, è naturalista, prova a darci un taglio. N'est-ce pas ce que nous voyons? Que veux-tu de plus clair sur la danse que la danse elle-même? Cominciamo mica a farle tanto lunghe. Dunque, e che cosa vuoi che sia se non ciò che noi stiamo vedendo? Noi vediamo. Che vuoi che sia, ci sia di più chiaro sulla danza se non la danza stessa? E Sfedro commenta ovviamente. Notre Socrate n'a de cesse qu'il ne saisit l'âme de toute chose, sinon même l'âme de l'âme. E il nostro Socrate non la smette mai sino a quando non sia riuscito a catturare l'anima di qualcosa, di qualsiasi cosa, anzi, meglio, l'anima dell'anima. Socrate vuole andare all'anima dell'anima, cioè quindi a qualcosa che è talmente intimo all'anima che non è più l'anima, così come esattamente il movimento della danza è andato al cuore di una materia che non c'è più, perché si è risolta in danza. E riprende Socrate, ma qu'est-ce que donc que la danse? E che possiamo dirne ai passi? E disperatamente Fedro tenta di rilanciare. Oh, jouissons encore, un altro atteggiamento. Oh, jouissons encore un peu enèvement de ce beau acte. A droite, a gauche, en avant, en arrière, et vers le haut et vers le bas, elle semble offrir des présents, des parfums, des encens, des baisers, et sa vie elle-même à tous les points de la sphère et au pôle de l'univers. Ma, dice Fedro, invece di chiederci sta roba, godiamo un poco, gioiamo un poco, godiamo un poco, naivement, ingenuamente, cioè senza farci tutta questa domanda, di questi belli atti, di questi belli gesti, a destra, a sinistra, avanti, indietro, verso l'alto, verso il basso. Essa, ella, anzi la danzatrice, sembra offrire dei doni, dei profumi, degli incensi, dei baci e la sua stessa vita a tutti i punti della sfera e a tutti i poli, ai poli dell'universo. No? È come se il suo movimento, essa si inchinasse, si aprisse a tutti, offrendo con suprema grazia dei doni. Alla fine, se stessa, la sua stessa vita, che viene come consumata nella danza, rischiosamente, è un'arte del fuoco, è le trace de rose de l'entrela, des toiles de mouvement et de magique enceinte, elle bondit hors de cercle à peine fermé, elle bondit et court après des fantômes, elle cueille une fleur qui n'est aussitôt qu'un sourire, oh comme elle proteste de son insistance par une légèreté inépuisable, elle s'égare au milieu des sons, elle se reprend en fil, c'est la flûte sécurable qui l'a sauvée. Oh mélodie! Da un certo punto di vista, questo potrebbe essere un ottimo palinsesto per il virtuosismo di un grande realizzatore di cinema di animazione, se ci pensate. Basta rileggere. Essa traccia delle rose, degli intrecci, delle stelle di movimento, dei cerchi magici. Essa salta fuori dai cerchi che ha appena disegnato e chiuso. Corre, salta e corre dietro dei fantasmi. Coglie un fiore che non è altro però che un sorriso, un fiore che si trasforma in un sorriso. Oh, com'essa protesta la sua inesistenza attraverso una leggerezza inestinguibile. quanto vi dicevo, no? Cosa sta dicendo? Sta ostentando nella danza il fatto che essa non esiste, è risolta totalmente nella danza. E questo avviene attraverso una leggerezza, quella della danza, che è una leggerezza che non si consuma, non si esaurisce. Elle se gare au milieu du son. Elle se reprend un fil. C'est la flûte, c'est courable qui l'a sauvée aux mélodies. Essa si abbandona al gioco dei suoni, si riprende attaccata a un filo, è il soccorso del flauto che l'ha salvata, o melodia. Ma Socrate insiste, o direi mente no che tu ne che spettro a tour d'elle, elle les enfants. En les fuyant, mais si, tout à coup, elle se retourne, il nous semble qu'elle apparaisse aux âmes mortelles. Si direbbe ora che non c'è altro che tutto ciò che c'è attorno a lei sia uno spettro, un fantasma. Ed essa lì. Li attrae, li seduce, fuggendoli. Ma sì, all'improvviso essa ritorna e ci sembra che ella appaia agli dèi. La sua danza sembra un suo mostrarsi a un altro pubblico che è il pubblico degli dèi. Viene alla mente, ma veramente adesso, un ricordo. È una vecchia intervista da una trentina d'anni fa, anche di più, di Aurel Miloš, che forse, no, nessuno forse voi ricordi, è stato un importante coreografo ungherese, che ha lavorato molto anche in Italia. Si teneva i balletti e ricorda di essere andato un giorno a visitare Nijinsky. Nijinsky era il grande danzatore dei ballet russi, no? Quello per intenderci delle Spectre de la Rose, no? Quello che dava l'impressione di stare fermo a mezz'aria. Uno dei massimi nomi della danza della prima metà del Novecento. Lui e la Karsavina, insomma, la coppia per eccellenza. E Nijinsky era vecchio, completamente andato di testa. E lui, Milos, lo ricorda che insomma stava qui, dallo sguardo veramente inebetito, guardando la fida fuori dalla finestra, forse senza vedere nulla. E diceva che per cortesia tentava di proporre quei temi di conversazione anche abbastanza così velleitari, e poi chiede: ma mon maître, vous dansez encore? Ma lei danza ancora? Questo qua ovviamente è completamente fatto in difficoltà di movimento, che gli dà però questa risposta. Oui, je danse pour les dieux. Sì, io danzo ancora, danzo per gli dèi. Che ci sia sostanzialmente nella ambizione di performatività del grande artista la sensazione di stare danzando per un pubblico divino. È una cosa che è ricorrente, ovviamente. E per questo nell'eccitazione degli spettatori, che sembrano quasi sempre sovrattono nel mondo della danza, nel mondo dell'opera, dei concerti, eccetera, spesso i grandi esecutori sono divini, concepiti come divini, da cui il termine diva, no? Con tutta. Certo, con tutte le paillettes che sono implicite in questa denominazione, c'è qualcosa di serio in qualche modo in questo. E qui, non a caso, ecco, sembra che a Tictae si presenti agli dèi. E Fedro, non a caso, replica: «N'est-elle pas l'âme des fables? et de l'échappe de toutes les portes de la vie. Non è forse l'anima delle favole che fugge da tutte le porte della vita? L'anima delle favole, credo che si possa anche leggere l'anima di cui parlano le favole, perché ci sono favole che parlano dell'anima. La favola di Psiche, occasione per nominare un vecchio grande libro, uno dei libri della stagione dei grandi libri, quelli che avevano tante pagine, che si dovevano leggere in molto tempo e che non si possono più mettere in programma perché pesano troppo sui crediti. Intendo dire Psiche di Erwin Rohde, l'amico di Nietzsche, la grande investigazione sul tema mitico di Psiche, il personaggio di Psiche, avete presente, no? Quello che poi torna in Apuleio e così via, no? La sposa di Eros che però non deve mai vederlo, perché se lo vede lo perde, e che la notte in cui è con una candela finalmente ne contempla la splendida immagine, lascia cadere un po' di cera, ahimè, sulla pelle dell'amato, il quale si sveglia e a quel punto il guaio è fatto. I due devono separarsi e Psiche, non a caso, deve peregrinare per il mondo. Incarnarsi, si potrebbe dire in un certo senso, sino a quando non potrà ricongiungersi con Eros. C'è un palinsesto anche platonico, tutto il discorso Eros, reincarnazione, risalita al mondo delle idee per Urania, insomma, la grande scenografia del Fedro. E in un certo senso è qualcosa che, di cui un po' abbiamo parlato all'inizio di questo corso, perché se Psiche in un certo senso peregrina nel mondo, il suo peregrinaggio è esattamente quello che nelle tradizioni gnostiche sarà la peregrinazione della Sofia, della sapienza divina peregrina nel mondo. Pensate alla Pistis Sofia, tradizioni di questo tipo. E tutto sommato non è qualcosa di questo tipo che ritorna in quell'osservazione di Porzia, no? Quando vede appunto la piccola candela nella sala del palazzo suo a cui sta ritornando, no? Appunto dice come brilla quella piccola luce nell'oscurità, no? Come fa una buona azione, come fa qualcosa di buono in questo mondo oscuro. E sappiamo che Porzia si è fatta la sua bella peregrinazione per rappresentare la forza della misericordia, della mercy, in un mondo abbastanza oscuro in cui si possono addirittura essere libere di sangue, libere di carne, tolte a una persona per denaro. E dice Fedro appunto, ma non è forse l'anima delle favole? Questa danzatrice che si presenta agli dèi e che esce da tutte le porte dalla vita, passa in una dimensione divina. Erissimaco commenta: qua tu che l'ansasce quelque chose, perché Erissimaco sostiene questa tesi, no? La danza è la danza, punto e basta. Qua tu che e Erissimaco, il resto del dialogo viene detto, no? È un gran conoscitore di ballerine e di danzatrici, ne è in quanto medico un grande consulente, è un loro complice, è un loro intimo, e per lui la danza è la danza, punto e basta. Quoi tu che l'ansache quelque chose e che se flatte dans l'endroit des autres prodiges que des coups de pietres élevées de battements e dans un trachat péniblement appris pendant son apprentissage. Ma credi che lei ne sappia qualche cosa? E che lei si lusinghi di produrre altri prodigi che non siano quelli dei colpi di piedi che mandano molto in alto, dei battimenti, degli incroci praticamente di piedi, appresi con fatica, con pena, péniblement, un bel avverbio lungo che si faccia assaporare, appresi penosamente. Durante son apprentissage, il suo apprendistato. No? Soltanto questo dice Erissimaco, questa non ci pensa, non ci sono sovrasensi, non ci sono simbologie, non c'è da farne né filosofia, né mistica, né ricavarne tante allegorie. Tecnica, esercizio e le figure della danza. Ben eseguito. Tutto qua. Socrate interviene a questo punto. Il est vrai que l'on peut aussi considérer les choses sous ces jours incontestables. Ces jours incontestables. Che è una buona traduzione per il leopardiano, la fredda luce del vero. Les jours, in questo caso, vuol dire la luce del giorno. È vero, si possono anche considerare le cose sotto questa luce incontestabile, da questo punto di vista oggettivo e scientifico, verissimo. A noi fois, le regarderai seulement comme une demande, cette femme bizarrement déracinée qui s'arrange incessamment de sa propre forme, tandis que ses membres devenus fous semblent se disputer la terre et les airs, et que sa tête se renverse traînant sur le sol. Une chevelure déliée et que l'une de ses jambes est à la place de cette tête et que son doigt trace je ne sais quel signe dans la poussière. Après tout, pourquoi tout ceci? Ovvero, è vero che si può considerare le cose sotto questa luce incontestabile, obiettiva. Un occhio freddo potrebbe guardarla agevolmente, comprensibilmente. Come una pazza, una demente, questa femmina, questa donna che bizzarramente è sradicata, nel senso che lì che è salta, non ha radici sulla terra, e che tenta di buttarsi fuori insessantemente dalla sua propria forma, mentre le sue membra divenute folli sembrano disputarsi la terra e l'aria. Mentre la sua testa si piega, trascinando al suolo una capigliatura delicata, mentre una delle sue gambe è già al posto della testa, mentre il suo dito traccia non so quali segni nella polvere. Dopotutto, perché tutto questo? Il suffit que l'âme se fixe et se refuse, pour ne plus concevoir que l'étrangeté et le dégoût de cette agitation ridicule. Che si tu le veux, mon âme, tout ceci è absurde. Perché tutto questo, dopo tutto? Basta che l'anima si fissi e si chiuda, che si rifiuti, per non concepire più se non senso di estraneità. E di disgusto per tutta questa gesticolazione inutile, tutto questo movimento improduttivo. Perché se tu lo vuoi, mia anima, tutto questo è assurdo. Quindi in realtà Socrate sta riprendendo la scena per dire che forse l'anima, o ciò che intendiamo dell'animo, i discorsi sull'anima e dell'anima, non sono adeguati a capire quello che sta avvenendo. Erissimaco domanda, tu peux donc, suivant ton humeur, comprendre, ne pas comprendre, trouver beau, trouver ridicule, à ton gré? E quindi tu puoi, seguendo il tuo umore, capire e non capire, trovar bello e trovar ridicolo, come ti gira, come ti piace, a ton gré. Socrate, il faudrait bien qu'il en soit ainsi, certo, bisogna proprio che sia così. Phèdre, veux-tu dire, cher Socrate, que ta raison considère la danse comme une étrangère, dont elle méprise le langage et dont les mœurs lui semblent inexplicables, sinon choquantes, sinon même tout à fait obscènes? Et non à cause de la récit, ma corincalza. La raison, quelquefois, me semble être la faculté de notre âme de ne rien comprendre à notre corps. Ovvero, ma tu vuoi dire, caro Socrate, dice Fedro, che la tua ragione considera la danza come una stranezza, che ne disprezza il linguaggio e i cui costumi sembrano per te inesplicabili, se non addirittura sconcertanti, o addirittura del tutto osceni? Ed Erissimaco, la ragione, qualche volta, quella dei filosofi, dice, mi sembra essere la facoltà della nostra anima di non capire nulla del nostro corpo. Che è una bella accusa fatta alla ragione, Valéry ci gioca, no? Cos'è la ragione? Qualcosa che fa sì che noi non si capisca niente di ciò che siamo come corpo. Abbiamo visto questo tema della consumazione della materia, eccetera, l'idea di risolvere il corpo in un cadavere ben studiato, evidentemente, ripugna al medico olistico Erissimaco, ripugna ancora maggiore a Socrate in realtà e soprattutto a Valéry. Phèdre aggiunge: «Mais moi, Socrate, la contemplation de la danseuse me fait concevoir bien des choses, et bien de rapport des choses qui sur les champs se font ma propre pensée. Et pense en quelque sorte à la place de Phèdre. Je me trouve des clartés que je ne sais jamais obtenues de la présence toute seule de mon âme. Tout à l'heure, par exemple, la dictée me paraissait représenter l'amour. Che è l'amore? Aspettiamo però. Ma io, Socrate, ma per me, Socrate, la contemplazione della danzatrice mi fa concepire tante cose e tanti rapporti tra le cose che al momento si realizzano nel mio pensiero. E pensano, guardate bene, al posto di Fedro. Io sono Fedro, no? Ma questa danza mi fa fiorire in mente tutta una serie di cose, di rapporti. E questa cosa, questi pensieri, pensano al posto mio. La coerenza con la mia identità se n'è andata, sono preso da questi pensieri. E io mi trovo delle chiarezze, delle evidenze o una visione mentale chiara che non avrei mai ottenuto, non avrei mai ricamato dalla pura presenza a se stessa, tutta sola, della mia anima. Cioè, se io non avessi guardato la danza, avessi fatto solo ricorso alle risorse della mia anima, del mio intelletto, della mia mente, eccetera. Queste forme, questa chiarezza che mi viene adesso in mente, queste cose che mi sembra di capire, non le avrei mai pensate. Tanto è vero che adesso, tout à l'heure, immediatamente, tout à l'heure, par exemple, appunto, per esempio, a Tic-Té, la danzatrice, mi sembrava rappresentare l'amore. Quale amore? Non celui-ci, non celui-là, e non quelque misérable aventure. Cosa intendo per amore? Non l'amore per questa cosa qui, per questa cosa là, tantomeno una qualche miserabile avventura. Certes, elle ne faisait point le personnage d'une amante. Point de mime, point de théâtre, non, non, point de fiction. Pourquoi feindre, mes amis, quand on dispose du mouvement et de la mesure qui sont ce qu'il y a de réel dans le réel? Mio Dio, sì, mi sto portando. Se volete, ancora qualche minuto. Dunque, certo. Essa non stava interpretando un personaggio, non stava rappresentando un amante, non è per questo che mi fa venire in mente l'amore. Niente mimo, niente teatro, no, no, niente finzione. Perché fingere, miei amici miei, quando si dispone del movimento e della misura, che è ciò che è ciò che è reale nel reale? Adesso le cose tornano, no? Cos'è la danza? È ciò che disegna ciò che c'è di reale nel reale. Qualcosa che non può essere né banalmente spirito né banalmente materia. Ed è un reale che si rivela in un rapporto col reale che ha questa caratteristica di un pensiero danzante, mobile, che non fissa mai una rappresentazione di stato. Elle était donc l'être même de l'amour. Mais quel est-il? De quoi est-il fait? Comment la défini, le définir, le peindre? Essa quindi era l'amore stesso. Ma questo che cos'è? Di che cosa è fatto? Come definirlo e dipingerlo? Nous savons bien que l'âme de l'amour est la différence invincible des amants, tandis que sa matière subtile est l'identité de leur désir. Noi sappiamo bene che l'anima dell'amore consiste nella differenza invincibile, cioè che non può essere appianata, degli amanti, mentre la sua materia sottile è l'identità dei loro desideri. Questo sappiamo, no? Che l'anima dell'amore è la differenza che non può essere estinta tra gli amanti. In un certo senso qui siamo un passo dal lacaniano, non c'è rapporto sessuale in definitiva, no? E siamo anche molto vicini alla domanda della Duinese, la prima Duinese di Rilke. Amanti un attimo prima e un attimo dopo, siete ancora amanti? Quindi la differenza invincibile degli amanti, gli amanti restano sempre distinti. Per quanto si cerchino, si compenetrino, ma alla fine ciascuno vive il rapporto da solo con l'altro. Ma nello stesso tempo la materia sottile, la quintessenza dell'amore, è invece l'identità dei loro desideri. Gli amanti restano separati nell'amore, ma il loro desiderio è uno solo. Il desiderio è la materia sottile dell'amore. Il faut donc que la danse enfante par la subtilité des traits, par la divinité des élans, par la délicatesse des pointes stationnaires, cette créature universelle qui n'a point de corps ni de visage, ma qui a des dons et des jours et de destinées, mais qui a une vie et une mort, et qui n'est même que vie et que mort, car le désir, une fois, ne connaît pas le sommeil, ni au contraire. Eccoci. Qui palinsesti platonici ovunque, stiamo proprio parlando dell'eros, del Fedro, per tanti versi. Bisogna quindi che la danza seduca attraverso la sottigliezza dei tratti, per la divinità degli slanci, per la delicatezza dei momenti con cui produce un effetto di sosta, questa creatura universale che non ha né corpo né viso, ma che ha dei doni e dei giorni e dei destini, che ha una vita e una morte, e che non è che vita e morte. Perché il desiderio, una volta nato, non dorme e non ha nessuna tregua. Vabbè, per oggi forse possiamo restare così. Speravo di chiudere con Valerie quest'oggi. Ci sarà una piccola appendice all'inizio della settimana prossima.